Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Io non so se vi capita mai di domandarvi: che cos'è la fede? Che cos'è l'incredulità? Perché faccio questa domanda? Perché il brano della parola di Dio, siamo al capitolo 6 di Marco, i versetti sono i primi 6, dall'1 al 6, il brano di questa parola di Dio quasi ci prende per mano per aiutarci a capire. Rivediamolo insieme. Gesù è praticamente un missionario itinerante, passa di villaggio in villaggio, per la verità alcune caratteristiche tuttavia nel suo peregrinare. Sceglie i luoghi che per il mondo di allora contano di meno, per esempio la Galilea. La Galilea era la parte meno stimata del mondo di Israele, tutto il potere era giù in Giudea, dove c'era Gerusalemme, dove c'erano i contatti con i romani e con il potere. La Galilea era una terra in sé splendida, dedita all'agricoltura, però era in mano ai latifondisti. E Gesù viene conosciuto come il profeta di Nazareth. Bisogna tenere presente che Nazareth non viene mai nominata nel resto della Bibbia. Prima della venuta di Gesù, dai testi sacri non risulta neppure il nome. Di più, Gesù spesso esce dalla terra di Israele, va tra i pagani che secondo la mentalità religiosa di quel tempo erano out, fuori. Ecco che adesso torna, venne nella sua patria. È sabato e Gesù entra nella sinagoga. Il sabato per il mondo ebraico tuttora è quello che è per noi la domenica. Entra nella sinagoga e fa quello che sto facendo io, ma non tanto perché è Gesù, lo poteva fare chiunque avesse una conoscenza della Bibbia sufficiente. La formazione alla Bibbia nel mondo ebraico era qualcosa che noi non ci sogniamo neppure. Prende la parola, parla in un modo ispirato, soprattutto gli ultimi, quelli che non contano, quelli che gli altri scartano. Lo sentono vicino a loro. E guardate qui la reazione. Molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Come fa a farli? E notate, il brano finisce dicendo ed era motivo di scandalo per loro. Cosa vuol dire? Vuol dire prima di tutto che la parola di Dio arriva a noi non per le strade che vorremmo noi. No, mai. Mi direte, beh, almeno per te vengo. No, no. Ovviamente la sorpresa, lo spiazzamento che vivo io non è quello che vive Stefano o vive Michele laggiù. Però ognuno di noi deve mettere in conto che l'incontro deve mettere in conto, scusate, che l'incontro con Cristo spiazza. Cristo non va dove vorremmo noi. Ma Padre, se io non mi sento a posto, io non mi accosto al Signore. No! Vi chiedo scusa, non mi capita spesso di sparacchiare dei no dall'altare. Tanto vale prima di tutto per me. Al centro c'è Lui. E ha uno stile che non è il nostro. Ma Padre, io vivrei un sentimento di falsità. No, no, no. È un rapporto d'amore quello che attraverso Cristo ci è proposto verso il Padre, ma non è un rapporto che vada per le strade nostre. Guardate la finale. Lì non poteva compiere nessun prodigio. Perché? Ma perché il Figlio di Dio non viene a fare il mago, non fa i miracoli per convincerci, semmai è l'esatto contrario. Nella misura in cui gli diamo fiducia, fa prodigi di bene per noi e per altri. Ed ecco che non può compiere prodigi. Perché? Perché non c'è fede. Forse vi ricorderete domenica scorsa, due persone, un uomo che ha la figlia che sta morendo di 12 anni, ma soprattutto una donna, che hanno fiducia in Gesù e ottengono ben più di quello che si aspettano. Perché? Ma perché la fede è un'adesione nella libertà con un Dio che non è il mio Dio come il portafoglio che tengo in tasca. Notate, il brano finisce con due note che riguardano Gesù. La prima, si meravigliava della loro incredulità. Amiche, amici miei, possiamo essere regolarmente in chiesa ed essere increduli. E secondo, non si dà per vinto, percorre i villaggi intorno e insegna. Che cos'è l'insegnamento? È una proposta. Guardate che tutti noi, cominciando da me, abbiamo mille motivi per dire no, non sono oggi, qui, ora, nelle condizioni di dar retta al Signore. Perché magari sto male o perché me lo sento lontano o peggio. Vi faccio un esempio e così finisco, che mi ha veramente colpito. Ero già stato avvisato, fuori lì in un angolo c'è una specie di coperta, e c'è un giovane che si rifugia lì alla sera. Ieri sera tornavo da Genova verso mezzanotte e l'ho trovato lì con qualcheduno intorno che lo aiutava a ridere. Stamattina l'ho incontrato, si è sentito, poi in fin dei conti io sono in divisa, quindi si sa benissimo chi sono, si è sentito aggredito. Fortuna ha voluto che senza che io chiamassi nessuno si avvicinasse una persona che con queste persone, direi, ha un atteggiamento di benevolenza, e lui alla fine si è un minimo tranquillizzato. Appena ho aperto bocca, gli ho dato netta l'impressione che io lo cacciassi, e non era neanche lontanamente nella mia zucca. Mi direte che paragone degli accidenti è? Beh, se... Purtroppo perché lui ha una storia e io faccio parte di una categoria. Se un semplice incontro può essere equivocato a questo livello, mi dite quanto sono, come posso dirvi, quanto hanno bisogno di cambiamento di mentalità i nostri rapporti con Dio? Ve lo dico con infinito rispetto, sapete. Non vorrei dare l'impressione che parlo a voi perché io, no, sono nella vostra condizione. Anche per me Cristo è spiazzante. Guai se non lo fosse, perché non è un Dio a nostra immagine e misura. È Dio. Ed è un Dio che ha delle scelte molto precise. Vuol partire dal più piccolo tra noi. Sempre. Gli abitanti di Nazareth si arrabbiano perché lui ha vissuto con loro fino ai 30 anni e non ha dato a vedere la sua grandezza. Ma da dove, accidenti, gli viene questa autorevolezza e questo potere? E si scandalizzano. Il verbo ha origine greca, scandalon in greco vuol dire l'ostacolo messo davanti al cieco senza avvertirlo, per cui lo butta a gamba all'aria. Allora forse la nostra visione della fede può passare per altre strade. Vorrei finire con un'immagine che mi porto sempre nel cuore. La signora Anna, non di rado, mi spuntava, aveva un sesto senso tutto suo, spuntava quando io uscivo di casa e chiudevo la porta. Don Pio, lei mi deve scusare. Io la guardavo con l'aria del quello che cade dalle nuvole, perché non capivo. Don Pio, lei mi deve scusare, ma sa, io verrei in chiesa tanto volentieri, non ce la faccio. E lo credo bene che non ce la facesse, perché insieme al signor Mascaro quella casa è sempre stata l'accoglienza di tutta la famiglia, che mi pare piuttosto notevole, no Giuseppe? Non siete proprio due soli. E non solo. Quanto deve essere grande l'amore di Dio.